per i collegamenti dentro non ho problemi, però dopo quello
sono contento, va bene? Molto.
Cominciamo allora. Don Roberto, potremmo stare sentati la sequenza, perché chiede sedie che gli è...
c'è il problema.
No, gli ha messo i tappini, non provo a spostarle e cambia poco. Gli ha messo tutti nuovi. Credo che è proprio la sedia che la
la gamba, sì. Oppure perché mi si sente.
Risuona parecchio su quel rumore lì. Però nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, amen. Vieni, Santo Spirito, manda la luce al cielo, un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Dattore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella caduta riparo, nel pianto conforto, o luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli, senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa, lava ciò che sorgo, bagna ciò che aio, sana ciò che sangra, piega ciò che divido, scalda ciò che tendo, dritta ciò che sviato, dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni, dona il tuo regno, dona morte santa, dona gioia eterna, amen. Manda il tuo Santo Spirito e sarà una nuova creazione e rinnoverai la faccia della terra.
Capitolo 9 del librettino che ci sta accompagnando per la nostra formazione, dove ci vengono presentate le tre parabole del capitolo 15 dell'Evangelista Luca, che vengono chiamate le parabole della misericordia. La pecora perduta e ritrovata, la dramma perduta e ritrovata e il figlio perduto e ritrovato. La terza, che è il figlio perduto e ritrovato, oppure la parabola del padre dei due figli, è quel brano evangelico sul quale noi abbiamo soffermato la nostra attenzione, abbiamo fatto la nostra meditazione prima di avere questo libretto tra le mani. È arrivato un po' in ritardo rispetto ai ritmi e tempi che avevamo. Per non perdere un appuntamento avevamo scelto proprio questa pagina, allora noi la saltiamo completamente perché non ha senso ritornarvi, anche se dobbiamo riconoscere e ricordare che le tre parabole sono assolutamente collegate tra di loro. Ognuna fa una sottolineatura, sicuramente la parabola del padre con i due figli, o del figlio perduto e ritrovato, o del figlio il prodigo, come l'abbiamo chiamata per tanto tempo, è sicuramente quella più carica di particolare, vi ricordate, insomma ne abbiamo messo in evidenza. L'attenzione dell'evangelista era quello di mettere, di esaltare la figura di questo padre che è sproporzionato nel suo amore nei confronti del figlio che ha sbagliato. E quindi il protagonista grande di questa pagina è assolutamente questo padre, e in questo suo essere sproporzionato non fa altro che parlarci dell'attenzione di Dio Padre nei confronti dell'umanità peccatrice che si è allontanata, nella quale tutti ci identifichiamo. L'aspetto comune alle tre parabole, adesso leggeremo quella della pecora e poi della dramma, è la gioia di colui che prima ha perduto e poi ha ritrovato. E quindi è la gioia di Dio che esulta ogni volta che ritrova i propri figli, che gli sono cari e gli sono preziosi. L'introduzione a queste tre parabole viene fatta dai primi tre versetti del capitolo 15, che sull'ebraico non vengono richiamati, ma è cosa buona ricordare, poiché l'atteggiamento di Gesù e la sua predicazione era ritenuto scandaloso, perché sembrava che la misericordia di cui parlava fosse appunto esagerata, sproporzionata, e che il suo atteggiamento nei confronti dei peccatori sembrava uscire dalla dovuta giustizia che Dio deve avere nei confronti di chi ha sbagliato, Gesù non solo intende giustificarsi, ma di più vuole rivelare l'autentico volto di Dio, che è molto diverso da come viene dipinto dagli uomini, ed è lui che è venuto ad essere la narrazione di questo volto, la narrazione del cuore di Dio, che è la narrazione della misericordia. La narrazione della misericordia di Dio non sono le pagine del Vangelo, e neanche del Vangelo di Luca, che è il più attento a questo atteggiamento della misericordia. La narrazione della misericordia di Dio è Gesù stesso, è lui il narratore di questa misericordia, è lui il Vangelo della misericordia. I versetti appunto introduttivi dicono: si avvicinavano a lui in maniera un po' enfatica tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi, che sono i giusti, coloro che non hanno peccato, mormoravano: costui riceve i peccatori e mangia con loro. Dicevamo già che ricevere, stare in compagnia, mangiare, significa non soltanto approvare, ma contagiarsi dell'impurità del peccatore. Gesù è venuto per mescolarsi con gli uomini, è venuto per mescolarsi con i peccatori. La prima scelta che fa, secondo gli evangelisti, prima ancora di annunciare il Vangelo del Regno, è mettersi in fila con i peccatori per ricevere un battesimo di conversione. Noi sappiamo che lui era giusto e non aveva bisogno di conversione, ma coloro che lo hanno veduto hanno pensato che sia un peccatore come tutti gli altri uomini, che andava da Giovanni per manifestare il suo desiderio di conversione. Ma Gesù non è andato là al battesimo soltanto per pro forma, ma per dire veramente che è venuto ad immergersi nel mare dell'umanità peccatrice per guarirla da lì dentro. Non è un Dio che purifica da lì fuori, è un Dio che guarisce da lì dentro. Capite quello che voglio dire? Sottolineo anche un aspetto. Mi ricordo una volta ho predicato per un anno i ritiri mensili ai chierici in seminario, poi anche gli esercizi spirituali, e dicendo quello che sto dicendo a voi ho messo a disagio qualcuno: ma è così che parla il Vangelo? Gesù come ha usato la misericordia di Dio nei nostri confronti? Non è che il perdono di Dio sia un lavacro sopra di noi. Gesù ha preso in sé il peccato, al punto che, come dicono i testi del Nuovo Testamento, si è fatto peccato ed è stato trattato da peccato. Perché la guarigione, la misericordia, non poteva essere un atto esterno, ma poteva avvenire solo se lui si impastava con noi. Quindi lui, che non ha mai conosciuto peccato perché non l'ha mai commesso, in realtà l'ha conosciuto più di tutti gli altri, perché ha fatto suo tutto il peccato dell'umanità, dal primo Adamo fino all'ultimo, e poteva guarirlo solo dal di dentro, quindi dal di dentro della mia umanità e del mio peccato. È così che egli ha guarito, è come una medicina, solo che non è una medicina che è stata introdotta nella mia umanità, è una medicina che egli è riuscito a dare soltanto immedesimandosi con l'umanità di tutta l'umanità, con l'Adamo totale, dal primo Adamo fino all'ultimo Adamo. Quando diciamo che egli si è caricato il peccato di tutta l'umanità, non si è caricato sulle spalle, ma si è caricato nella sua umanità e li ha vinti da lì dentro, con la sua morte e con la sua risurrezione. Con la sua morte sembrava vinto, sembrava che il peccato l'avesse schiacciato, con la sua risurrezione invece ci ha dichiarato che è lui il vincitore, e ha guarito e ha vinto, distrutto il peccato e la morte. Bello, perché anche addirittura noi celebriamo la liturgia delle ore tutti i giorni, come sacerdoti e religiosi sapete, di domenica, tranne il periodo quaresimale, noi concludiamo l'ufficio delle letture con l'inno del Te Deum. Nel Te Deum noi abbiamo detto che ripetiamo quello che diciamo anche nella sequenza pasquale, che ha distrutto il peccato, ha proprio annientato completamente il peccato e la morte. Questo è il grande annuncio. E questa è la grande consolazione. E quando parliamo di peccato e di peccatori, non sono gli altri, ma è tutta l'umanità, e in tutta l'umanità ci siamo anche noi. Allora Gesù dice, racconta, narra queste tre parabole. Vediamo la prima. Chi di voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e va dietro a quella perduta finché non la ritrova? Ritrovatela, se la mette in spalla tutto contento, va a casa, chiama gli amici e i vicini dicendo: rallegratevi con me perché ho trovato la mia pecora che era perduta. Così vi dico, ci sarà più gioia in cielo per un peccatore convertito che per 99 giusti che non hanno bisogno di conversione. Qui viene fuori subito un'immagine indiretta. Non viene detta questa parola, che questo che va in cerca è un pastore, ma se ha le pecore, va in cerca delle pecore, vuol dire che è un pastore. Ed è un'immagine molto cara dell'Antico Testamento, non troviamo. Dio viene paragonato al pastore del suo popolo. C'è addirittura un salmo, il Salmo 22, il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Uno dei salmi più carichi di tenerezza e di dolcezza. Qua questo pastore viene messo in gioco come un pastore innanzitutto che ha 100 pecore e ne perde una, e che ha questo comportamento. Intanto lo interroga, interroga gli uditori, sta interrogando quegli uditori che stanno brontolando per l'atteggiamento eccessivo di misericordia di Gesù, perché tutti i peccatori pubblicani vanno da lui. Allora lui, le parole cominciano così: chi di voi non si comporta così? In realtà non tutti i pastori si comportano così, perché non tutti vanno in cerca della pecorella perduta. Sembra quasi una provocazione: se voi foste pastori non andreste, e se non andate, il messaggio non dichiarato è che voi non siete pastori se non andate in cerca della pecora, sareste dei mercenari. Sappiamo che c'è una differenza sostanziale tra il pastore e il mercenario. Per noi il pastore è colui che conduce le pecore, giusto? Invece al tempo di Gesù il pastore era il proprietario delle pecore che conduceva le pecore. Il mercenario è uno che conduceva le pecore in nome pagato dal proprietario delle pecore. In questo caso il pastore è sia il proprietario e sia. Il proprietario si preoccupa delle pecore, non solo perché sono i suoi beni, sono la sua realtà preziosa, ma anche perché come pastore instaura un rapporto di intimità con le pecore, si scalda con le pecore ascoltano la sua voce, vi ricordate anche le altre parabole, c'è un'intimità, addirittura c'è un'immagine molto bella che noi troviamo nell'Antico Testamento, in cui dopo il peccato di Davide, vi ricordate che Davide, che aveva donne finché voleva, si era innamorato della moglie di un altro uomo, sposata, la moglie di Uria, l'ittita. Vi ricordate questo episodio? È il grande peccato di Davide, che poi Davide si innamora di questa donna, la vede andare al bagno, cosa fa? La manda a prendere, la fa portare in casa e abusa di lei. E dopo che ha abusato di lei, questa rimane incinta. Intanto torna il marito, che era in guerra, Uria. E che cosa fa Davide? Davide farà di tutto per far scendere Uria in casa, in maniera che abbia rapporti con sua moglie, in maniera tale che nel momento in cui sa che è incinta, Uria pensa che la moglie sia incinta per un suo rapporto. Ma Uria non scende, perché sapeva che gli altri soldati erano ancora in guerra. Dice: come posso io andare in casa di mia moglie e avere delle consolazioni di intimità quando i miei compagni di sventura non possono avere questo dono di intimità? Non scende. Allora Davide lo fa ubriacare in maniera che scenda e che possa avere, e non scende. Allora che cosa fa Davide? Davide lo rimanda in guerra e lo mette in prima linea, dice, manda una lettera ai generali, mettete in prima linea in maniera riguardo della battaglia, questo qua è fatto fuori, infatti questo va in battaglia e muore in battaglia. Il profeta Samuele va a raccontare questa parabola a Davide. Gli dice: c'era un pastore che aveva un'unica pecorella che viveva con lui, mangiava con lui, era come una figlia, era come una sorella. Capite l'immagine dell'intimità? E poi dice: invece il grande padrone, che ne aveva tante, un giorno per voglia di fare un banchetto, anziché di andare a prendere una delle sue pecore, va a prendere l'unica pecorella che aveva questo qua. E intanto Davide si inferma, perché c'è un'ingiustizia, al punto che vuole fare giustizia Davide. E allora Samuele gli dice: chi è quell'uomo pronto ad andare a fare giustizia? E Samuele dirà: tu sei quell'uomo. perché è andato a prendere quell'unico, aveva tante donne, avete già capito, sarà il peccato di Davide, perché prima ha peccato di concupiscenza, di adulterio, poi ha peccato di omicidio, e da quel il grande Salmo 50, Salmo penitenziale per eccellenza, pietà di me, o Dio, quello diciamo, che facciamo tutti i venerdì, no? Che conosciamo molto bene, il mercoledì delle ceneri, il Salmo penitenziale per eccellenza, secondo la tradizione, sarebbe uscito da Davide dopo che si è reso conto di tutto questo. E questa conversione di Davide nascerà proprio perché il profeta Samuele è riuscito a mettere in evidenza il rapporto che c'era. Potremmo dire che il rapporto di intimità tra quel pastore con quell'unica pecora mette in evidenza l'attenzione che ha Dio nei confronti delle sue pecore, che siamo noi, che è l'umanità. Allora, un mercenario che ne perde una non andrebbe certamente in cerca, direbbe il padrone ne ho persa una, vabbè, dovrà renderne conto però, eh. Ma il pastore no, il pastore va in cerca ed è quello che fa. Quello che a me lascia molto, tocca molto in profondità, è che questo pastore, che rappresenta l'atteggiamento di Dio, per andare in cerca di quella perduta, lascia le 99 nel deserto, le abbandona nel deserto, oltretutto, dove c'è un sacco di rischi. Allora, questo, per andare in cerca di quella pecorella, rischia, e anche quelle che rimangono lì rischiano. C'è un forte messaggio, che è questo: nel momento in cui si perde qualcuno, dobbiamo accettare che Dio vada in cerca, e anche noi possiamo accettare, per certi versi, di essere esposti al pericolo, perché il pericolo più grande è quello certo di aver perduto un fratello che se n'è andato. Quindi bisogna pur rischiare qualcosa, pur che Dio vada in cerca di chi si è smarrito. Accettare il fatto di, anche se questo non accade mai, essere sottratti dallo sguardo della tenerezza, della cura di Dio, perché tutta la cura di Dio vada in riferimento a quello che se n'è andato, perché venga ritrovato e ricondotto. Questa è già una provocazione, chiederci se noi siamo disposti ad accettare che Dio possa, per certi versi, sottrarre tutta l'intensità del suo sguardo su di noi, se fossimo tra le pecore che non si sono perdute, perché Dio vada in cerca di quella che si è perduta. Perché d'altra parte, non solo Dio deve pagare un prezzo di un rischio per cercare la pecora che si è perduta, ma anche tutti coloro che fanno parte del gregge. Capite quello che sto dicendo? E noi accettiamo di rischiare qualcosa pur di andare in cerca, anche se non c'è la certezza di ritrovare un fratello che si è allontanato? È una provocazione, che ciascuno ci pensi. Se volete, c'è un'altra provocazione. Una volta ho sentito questa sottolineatura che condivido con voi. Non viene detto che la pecora si è smarrita, ma viene detto: chi di voi, se ha 100 pecore e ne perde una, chi è che ha perduto la pecora? Provocazione. Guardate, è un Dio che si lascia mettere in gioco al punto che sembra che sia lui ad aver perduto la pecora. In realtà non è così, Dio non perde nessuno, ma sembra quasi che si prenda la responsabilità di colui che si è perduto. Perciò riassume tutta questa responsabilità andando in cerca di... A me piace molto questo. Parlavo questa mattina nell'omelia di un Dio che si fa vulnerabile per amore, nell'immagine di un bambino che è vulnerato per eccellenza, eh? Ma guardate anche qua come si fa vulnerabile, lasciandosi mettere in gioco da una narrazione di Gesù che ci parla di un Dio che sembra sia responsabile del fatto che uno se n'è andato via. E allora si assume la responsabilità di andare in cerca. C'è una grande diversità tra questo atteggiamento e quello del padre nei confronti del figlio che se n'era andato, perché là è il figlio che è chiaro che se ne va, vi ricordate, che sbatte la porta in faccia, e il padre continua a rimanere nella speranza e nell'attesa di un ritorno, ma non esce di casa il padre, esce quando vede il figlio, gli ha lasciato la libertà, perché quella pagina vuole mettere in evidenza che lascia la libertà. Qui invece Dio, nella figura di questo pastore, va fuori, va in cerca, si espone ed espone le altre pecore. È un amore grande. Anche se dice chi di voi, e sembra che nessuno di noi sarebbe disposto a fare questo, so se è una provocazione molto forte.
No, mi fa niente in mente proprio la venuta di Cristo sulla terra, che sarò cioè,
è venuto a cercarci. Difatti, difatti, allora prendiamo pure questo binario che ci mette, riesce a incatenarci sia il significato di questa parabola, sia quella che verrà dopo della dramma, e sia quella del figlio che se n'è andato e poi si è ritrovato. In effetti, la pecora, la dramma, il figlio perduto è l'umanità, e il figlio di Dio, in nome del Padre, è venuto a cercarci, e l'unico modo per cercarci è stata l'incarnazione. Ed ha ritrovato il figlio, è Adamo che se n'è andato. Bene, mi piace ancora questa sottolineatura, Lazzaro 99, con quelle con particolari che abbiamo messo in gioco, e va dietro, va in cerca di quella perduta finché non la ritrova. Finché non la ritrova. Non c'è fine alla ricerca di Dio nei confronti dell'uomo che si è perduto o è stato perduto, finché non viene ritrovato, questo finché. Un'ansia di Dio che rimane finché non ritrova ciò che ha perduto. Ci si può perdere in contemplazione di fronte a questa pagina, perché vengono fuori tanti aspetti, tanti tratti di questo volto di Dio. Qua mette in gioco una parola di speranza straordinaria, ritrovatala. Perché poteva fermarsi lì, era già bello, no? Un Dio che va in cerca della pecora finché non la ritrova, no? È consolante. Ma la consolazione potrebbe essere una porta aperta sul rischio. Chi ha detto che la ritrova? La parabola ci dice invece che viene ritrovata. Ritrovata, che cosa fa? Non so, voi, noi, se qualcuno se ne va facendo di testa sua e anche ha fatto dei danni, la prima cosa che ci viene da dire, anche se andiamo in cerca e siamo sofferenti, sarebbe quella di rimproverare: perché mi hai fatto soffrire così? Guarda che cosa ti è capitato, guarda che cosa hai fatto della tua vita, guarda come l'hai buttata via, cosa ti è rimasto di quello che hai fatto. E invece qui non c'è rimprovero, c'è la gioia di aver trovato. E c'è tutta la tenerezza di un gesto che si fa cura, ritrovata, se la mette in spalla, quindi lui continua la fatica mentre la pecora non fa più fatica, tutto contento, la gioia di aver ritrovato questo figlio perduto, perché la pecora è un figlio perduto, va a casa. E poi la sua gioia deve diventare contagiosa. Chiama gli amici e i vicini dicendo: condividete la gioia, la mia gioia, rallegratevi con me. E qua guardate che è tutto il singolare, perché ho trovato la mia pecora che era perduta. La gioia è nel ritrovamento. Non si è ritrovata, hanno ritrovato, ho ritrovato. Sarebbe bello quando noi... so che percezione abbiamo personale del peccato, ne abbiamo parlato anche l'altra volta, ma anche quando usciamo dal sacramento della riconciliazione parliamo di noi stessi, sentiamo che in quel momento lì abbiamo dato la gioia a Dio di aver ritrovato, e sentiamo tutta la tenerezza di un Dio che prende su di sé la nostra fatica, perché noi non facciamo fatica, e guarisce le ferite che noi abbiamo subito da questo allontanarci da Lui. E poi la conclusione, che è chiara, così vi dico, ci sarà più gioia in cielo, gli amici sono gli amici di Dio, ecco perché c'è più gioia in cielo, per un peccatore convertito che per 99 giusti che non hanno bisogno di conversione. Qui la conversione, ditemi dov'è la conversione della pecora. Qua parla della gioia della conversione di un peccatore che è stato equiparato a questa pecora, ma dov'è la conversione della pecora? Pecora c'è pentita? È andata di ritorno, è andata in cerca, è lui che è andato in cerca, è lui che ha ritrovato, è lui che ha riportato, è lui che chiama la gioia. Niente da fare. Il protagonista, l'azione, le fate tutte e due. E siamo noi, quindi anche quando noi siamo riusciti a celebrare il sacramento della confessione, è vero che siamo noi che abbiamo varcato, ma se abbiamo varcato la porta del confessionale perché lui ci ha già cercato, ci ha già trovato, ha messo dentro di noi il desiderio di, quindi un Dio che ci ha cercato e ha già guarito tutte le ferite che ci sono dentro di noi. Guardate qua la consolazione, la gioia, qua potremmo riallacciare anche nelle riflessioni precedenti, senza entrare in polemica, vedendo che la guarigione è totale, no? La riammissione, la gioia, qua c'è tutta la gioia di Dio. C'è anche un bel commento che va fuori da questa pagina di Vangelo, che dice che gli amici di questo pastore, dopo che ha ritrovato e riportato la pecora nell'ovile, gli ha detto: beh, ma adesso almeno chiudi quella porta del recinto da cui è andata fuori. E invece no, lui lascerà sempre la porta aperta, perché dentro, nel recinto, non ci si sta per costruzione. La porta deve rimanere aperta, perché noi possiamo entrare o uscire, dipende da noi. Vabbè, passo all'altra parabola, che ha di particolare complessità.
Ma si toglie da qua, cioè, con queste spiegazioni e interpretazioni, anche l'ultima, che è Gesù che fa tutto, anche nella conversione, ma allora si toglie da qualunque responsabilità?
No, non ci toglie,
perché
da niente.
Questo pericolo
ho già detto che la chiave interpretativa è già segno, anche loro hanno brontolato, perché sembra che ciò che Gesù dica sia sproporzionato e quindi scandaloso. Ed è vero che l'amore di Dio è sproporzionato e scandaloso, perché questo messaggio è sproporzionato e scandaloso.
Ma non ci affida nessun compito.
No, allora sto facendo questa affermazione, che questo è l'annuncio che Gesù dà. È logico che tutti i messaggi che vengono dal Vangelo non possono essere mai presi da soli, perché ogni messaggio non dice tutto, ma dice qualche cosa. In questo caso probabilmente vuole dire la grandezza di un amore che si espone, che è vulnerabile, perché è così l'amore di Dio. Ma non possiamo prendere il fatto stesso che pronunci tre parabole che sono collegate tra di loro, vuol dire che ognuna vuole dirci qualche cosa, vuole delinearci qualche cosa. A noi l'intelligenza di comprendere tutto questo, però quale consolazione ci nasce già mettendo in evidenza questi tratti? Ci viene fuori una consolazione molto grande, intanto usciamo da ogni forma di idolatria, perché anche se noi dobbiamo fare la fatica di andare, quindi la fatica della nostra conversione, la conversione non è mai opera dell'uomo, perché la conversione è la possibilità di rientrare in pienezza in un rapporto con Dio, e questo non è dato alle nostre poche forze, è dato alla sovrabbondanza della misericordia di Dio. Se uno avvertisse talmente grande il proprio peccato e dice: troppo grande è il mio peccato, come dice l'Antico Testamento, come ha fatto Giuda, nascerebbe la disperazione. Noi abbiamo bisogno di un perdono annunciato che sia sovrabbondante rispetto alla nostra colpa, per avere la fiducia che il peccato possa essere consolato. I peccatori l'hanno colpito, perché se il Vangelo comincia in maniera enfatica dicendo che tutti i peccatori e pubblicani vanno da lui, è che sono attratti da questo annuncio. Non tutti i peccatori e pubblicani si sono convertiti, però il Vangelo fa questa affermazione molto forte per dire che Gesù è stato capace di toccare il cuore. Invece i giusti, che non avevano bisogno di conversione, infatti lo dice: c'è più gioia in cielo per uno che si converte che per 99 giusti, che giusti 99 che non hanno bisogno di conversione. Ci sono due sproporzioni qui: 1 a 99 un peccatore rispetto ai giusti, sono sproporzioni sconsiderate, eppure è così, è la sproporzione di un Dio che si lascia toccare proprio da questo. Torno a dire, non toglie la nostra responsabilità.
Ma non è vero che uno cerca anche un'altra da Dio, anche la conversione, perché magari una persona si vede, si sente, si anche cerca per una vita, e poi improvvisamente in niente, magari gli sembra di non aver fatto niente in più, di non aver, che non sia successo niente, ma improvvisamente gli si illumina la strada e capisce, ma non è un'opera sua, è un'opera, un dono che gli viene fatto.
Allora, ognuno di noi, anche in questo momento, per quello che siamo, se siamo giusti non lo so, peccatori lo siamo sicuramente, comunque ognuno di noi è un cercato da Dio. È un cercato da Dio, è un ricercato. da un Dio che ha un'ansia tremenda di riaverci il pianeta con sé, ognuno nella sua realtà è un cercato da Dio. E ci sono persone che nel momento in cui possono avere questa folgorazione a cui fa riferimento, che può essere una folgorazione di un grande peccatore che è stato distante, non ha mai avvertito neanche il bisogno di Dio, ma può esserci anche la folgorazione di chi è stato nella Chiesa per tanti anni, ma solo in quel momento lì avverte qual è la bellezza dell'amore di Dio, che è anche qua sproporzionata rispetto all'esperienza che aveva fatto prima. Capite quello che sto dicendo? Andiamo avanti, vediamo l'altra parabola. Qualche popolo. O quale donna, anche qua vedete la provocazione, chi di voi, quale donna, come dire, voi come reagite? Se ha 10 grammi, i grammi sono delle monete quasi insignificanti, non è un denaro che la paga di un giorno, che è sostanzioso, ma sono delle monetine. Se ha 10 grammi, e anche qua ne perde una, in questo caso è chiaro che è lei che la perde, non le va via per conto suo. Non accende la lucerna e sparsa la casa e cerca attentamente, guardate quante azioni, alla perdita può essere, non accende la lucerna per fare luce, sparsa la casa e cerca attentamente finché non la ritrova. Uno potrebbe dire, vabbè, una monetina da poco su 10, ma quella monetina, probabilmente di quella monetina, questa massaia aveva fatto conto, poteva, quindi è qualche cosa di piccolo ma di prezioso. E aveva dato la consolazione che poteva arrivare a prendere quella cosa là, a fare quella cosa là. Senza quella moneta non ha più 10 drammi, ne ha 9. Le sue possibilità sono ridotte. Sembra quasi che la ricchezza di Dio, la possibilità di Dio, siamo noi insieme. Se ne manca uno, non è la stessa cosa. Ed è bello questo cercare il fatto di particolari. Prima fare luce nell'oscurità, poi spazzare la casa. Ecco, sapete che la casa era fatta di terra battuta, no? Quindi era facile che la monetina, allora spazzandola, si poteva raccogliere. È bello perché raccogliendo la polvere, in mezzo alla polvere si può raccogliere qualche cosa di prezioso. Anche in mezzo alla polvere si può raccogliere qualche cosa di prezioso. E anche qui, nel momento in cui l'ha ritrovata e dopo averla trovata, quindi viene dato per scontato che l'ha trovata, che bella speranza che c'è qua nei confronti dei nostri fratelli, ma anche nei confronti di ciascuno di noi, perché dobbiamo immedesimarci sia in coloro che ascoltano, che ritengono di essere giusti, sia in coloro che sono perduti e ritrovati. Sarebbe interessante, non ditelo qua, ma che ognuno dica dentro di sé da che parte si sente coinvolto. Se nella parte dei giusti che devono lasciarsi convertire da questo messaggio di Gesù perché ci sembra esagerato e perché allora vuol dire che noi ci riteniamo giusti e ci sembra non giusto il comportamento di Gesù, il comportamento di Dio nei confronti di chi è sbagliato, o se ci identifichiamo nella parte perduta, cercata e ritrovata. E dopo sarebbe interessante vedere se comunque siamo disposti a partecipare alla gioia di questo padrone per il ritrovamento, sia da una parte sia dall'altra. E anche qui, nel momento in cui l'ha trovata, chiama le amiche e le vicine dicendo: rallegratevi con me perché ho ritrovato la dramma che avevo perduta. Guardate, torno all'immagine che dicevo prima, cioè talmente piena di gioia perché a questa donna viene ridata quella possibilità sognata, questo suo desiderio che diventa ancora accessibile e realizzabile, per cui la gioia di questo sogno è una gioia che va condivisa. Perché c'è una duplice gioia qui, c'è la gioia del ritrovamento, la gioia della possibilità quindi, ma anche una gioia condivisa. E anche qui la risposta, se prima era, così vi dico, ci sarà più gioia in cielo per un peccatore convertito che per 99 giusti che non hanno bisogno di conversione, e qua c'è addirittura il futuro, ci sarà. Qui invece la conclusione del dramma, c'è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte. Anche qui ditemi dove sta la conversione. la moneta da sola non può tornare, è tornata nella tasca della massaia, perché questa massaia si è messa alla ricerca e l'ha ritrovata. Sono pagine stupende, sono pagine stupende. Questa è una lieta notizia, un Vangelo per tutti, che chiede la conversione del nostro cuore da tutte quelle durezze che noi giustifichiamo secondo la categoria della giustizia di Dio. È giusto così perché la giustizia di Dio si manifesta nella sua misericordia, che è tenerezza. Dio ama fare giustizia, Dio ama giudicare esercitando misericordia. Oltretutto pensate che secondo l'interpretazione ebraica, che viene richiamata anche da Gesù, non mi ricordo più se è il capitolo 8 o il capitolo 10, mi pare che sia il capitolo 10 di Giovanni, quando dice: noi abbiamo l'idea che Dio sia riposato, no? Il settimo giorno. E quindi ci siano dei riposi di Dio. Secondo la teologia ebraica, che è anche la teologia dichiarata da Gesù, Dio da alcune azioni non riposa mai. Chiama alla vita anche il giorno di sabato, ed è un'opera. E poi giudica anche il giorno di sabato, e usa misericordia anche il giorno di sabato. Quindi è un Dio che agisce e opera. Il Padre mio opera sempre, dice Gesù, e anch'io opero sempre. E qual era l'opera di Gesù? L'opera della misericordia che era annunciata. Cioè un Dio che non si stanca, non cessa di usare misericordia. Questo è il Vangelo, questo è il Vangelo. Che dobbiamo lasciar parlare, perché il Vangelo dice queste cose, non altre. Ecco, questo sarebbe interessante, come sempre, osservazioni, domande. Non so se sono riuscito ad essere sufficientemente.
Purtroppo che dice stato a noi queste due parole possono significare anche nel senso, magari io ho avuto un litigio con un mio familiare, con un mio amico, con una mia amica, che sia, può essere anche nel senso, devi essere tu il primo a cercare lui per comunque riappacificarti e non aspettare che sia lui a tornare da te, o è proprio solo un discorso da dire, da riportare a Dio con noi.
No, è logico che se sì, altre pagine di Vangelo ci dicono chiaramente quello che stai dicendo tu. È chiaro però, rimanendo in questa pagina, che se io è rivolta a coloro che brontolano perché Dio dovrebbe comportarsi in maniera diversa. Se Gesù mi manifesta che Dio si comporta così, io sono chiamato a gioire perché Dio si comporta così, ad accogliere questo comportamento di Dio, ma tutti i comportamenti di Dio vanno imitati. Siate misericordiosi come misericordioso il Padre vostro celeste. Addirittura che nel Padre nostro c'è, cioè, quell'espressione verso la fine, che rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, ma poi il Vangelo continua anche se noi finiamo la preghiera lì, perché continua a riprendere proprio la richiesta di perdono. Se voi infatti perdonerete anche il Padre vostro, se voi non perdonerete anche il Padre vostro non perdonerà. Vuol dire che l'imitazione è l'ulteriore passaggio al quale siamo chiamati, perché Dio non va contemplato soltanto per quello che è, per quello che fa. La contemplazione di Dio, che trasforma la mia vita, chiede anche la trasformazione del mio modo di agire e di pensare. E quindi è logico che se io conosco la misericordia, devo avere questa misericordia, perché devo essere segno dell'annuncio di questa misericordia nei confronti degli altri. Però nei confronti degli altri, abbiamo già detto, perché tutto è complementare, ci sono anche delle pedagogie da mettere in gioco. Il perdono ha bisogno di quelle particolarità che abbiamo già sottolineato nei passaggi precedenti. Teniamo presente che se il Vangelo dicesse tutto, dice tutto in un versetto, ma unitamente a tutto l'altro contesto che c'è. E qua ci deve essere una grande sapienza, una grande intelligenza di lasciarci attraversare da tutte queste stimolazioni del Vangelo, che sono rivelative per quello che riguarda il volto di Dio, ma anche esigenti per quello che riguarda il nostro modo di agire e di comportarci di conseguenza.
In base a quello che ha detto lei, che il giudizio di Dio è la misericordia, non è che magari Gesù, che conosce i pensieri dei pubblicani, dei giusti che ci sono lì, gli dice: non giudicate, ma rispondete in questo modo.
Sicuramente è rivolto a loro, perché Gesù ha desiderio che anche loro, cioè teniamo presente che tra queste pecore che in questo caso credono di essere nel recinto e invece si sono allontanate, non c'è soltanto il peccatore evidente, ci sono anche loro. Andiamo a mettere insieme questa parabola con quella del figlio il prodigo, chiamiamolo così per intenderci. C'era il figlio giusto che ha sempre osservato, ma anche quello rimane fuori. Ricordiamo che l'atteggiamento del padre nei suoi confronti è identico a quello che ha avuto con il figlio che è tornato. Perché nei confronti del figlio che è tornato, quando l'ha visto di lontano, cioè, ricordato, è uscito, gli è corso incontro e l'ha portato in casa. Quando questo giusto non vuole entrare, esce e lo prega, lo pregò, se vi ricordate. Allora vuol dire che anche nei confronti di questi uditori che si ritengono giusti c'è un atteggiamento di Gesù. La speranza di Gesù non è soltanto che loro capiscano e giustifichino Dio per questo comportamento così buono.
Io voglio dire che anche questi che si credono giusti devono applicare la misericordia e non i giudizi.
Certo, è per loro per stare a portare. Sì, quindi vuole catturarli, è chiaro, è questo, vuole catturarli nello stesso messaggio perché anche loro si sciogliono. Perché i peccatori l'hanno già capito, non c'è bisogno. Questa non è rivolta ai peccatori. Vi dicevo anche che quando abbiamo contemplato la pagina del padre con i due figli, ho detto non è un modello di conversione, siamo attenti, di pentimento, perché quel figlio non si è pentito, è tornato soltanto perché aveva fame. Perché vi ho detto anche, mi ricordo, che la pagina invece del Vangelo, che non è un racconto, ma è un evento, che ci parla dell'autentica conversione, è l'incontro di Gesù con Zaccheo. Quella è una conversione, perché là c'è il desiderio insperato di Zaccheo di incontrare Gesù, il dono di Gesù che lo anticipa, lo precede perché lo vede, lo invita. E nei momenti in cui c'è l'incontro, Zaccheo cambia la vita completamente, lì c'è proprio la trasformazione. Quella è una pagina di conversione. Qui il messaggio che Gesù sta dando ai peccatori, i peccatori l'hanno già capito perché stanno andando tutti da lui. Sono i giusti che fanno fatica ad accettare questo, quindi il desiderio di Gesù è quello che anche loro possano sciogliersi e comprendere che questa è la misericordia di Dio. E se loro riescono a cambiare questa mentalità, anche loro entrano in questo recinto, perché altrimenti si autoescludono. La loro arroganza diventerebbe non un escludere gli altri dalla giustizia di Dio che è misericordia, ma sarebbe un escludere se stessi dalla misericordia di Dio, perché si ritengono giusti, quindi è proprio così.
Noi, quindi noi nel senso in generale, per prima, è che a volte ci crediamo nel giusto e magari siamo i primi a dire sì, ma quello là ha sbagliato, però dobbiamo pensare che alla fine siamo, cioè magari ci rimaniamo male se magari appunto diciamo quello ha sbagliato, però magari si converte, si va a fare la comunione, magari ha sbagliato. Però noi magari abbiamo sbagliato e nessuno lo sa, però magari abbiamo fatto sbagli più grossi perché abbiamo sbagliato magari peccato nell'animo proprio, magari lui ha fatto una cosa che si è vista, noi magari, lui magari ha rubato, però si è convertito, noi magari non abbiamo rubato, ma non abbiamo attenuto diciamo ai comandamenti del Signore, quindi abbiamo fatto un peccato ugualmente grave, però magari ci crediamo giusti. Cioè quello che noi a volte pensiamo come esseri umani, il credere, come succedeva appunto ai tempi di Gesù, il credersi giusti, ma pensare che magari quelli che sono giusti sono quelli che magari peccano di più alla fine di quelli che poveretti si battono il petto e dicono ho sbagliato.
Sì, c'è anche questo. Diciamo che comunque la finalità che viene richiamata dalle tre conclusioni, anzi, sono tre conclusioni, sono due e mezzo, è l'invito a gioire della gioia di Dio perché ha misericordia. Rallegratevi con me. Dico due e mezzo perché? Perché anche qua c'è la responsabilità, allora torniamo al discorso di prima. Qui, prima parabola, rallegratevi con me. D'accordo? Perché? Così ci sarà più gioia. La seconda, rallegratevi con me, c'è più gioia. La terza parabola, nel momento in cui è ritrovato il figlio perduto, cominciarono a far festa. Rallegratevi tutti con me, anche il figlio maggiore doveva rallegrarsi. Vieni anche tu, no? No, non sappiamo se è entrato. Eh no, perché la parola non lo dice, perché anche qua rimane il punto interrogativo per dire l'invito c'è, però il fatto di poter partecipare alla gioia di Dio dipende da noi se accettiamo di entrare. Perché ricordate che la conclusione della parabola, quell'altra, quella del padre dei due figli, quando va fuori da quello più grande, dice, allora intanto dice portate il mio braccio, perché questo mio figlio era morto, è ritornato in vita, è stato ritrovato, quindi i significati sono, e cominciarono a far festa. Poi c'è il figlio maggiore, bisognava far festa, rallegrarsi, perché questo tuo fratello è morto, è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato, punto. Ma non sappiamo se entra poi con il padre, rimangono lì e è aperta la faccenda. Allora, la gioia più grande di Dio è il ritrovamento e il ritorno dei peccatori, però la gioia piena di Dio si ha quando tutti partecipano e condividono questa sua gioia. Quindi se anche noi accettiamo di condividere e di partecipare a questa gioia di Dio.
Gioia, essere, insomma, capire, insomma, per ritornare che lui e voi la gioia di tutti insieme. Allora il giudizio è per tutti. Quando viene uno che non torna all'appello, sta male, però è povero.
Sì, soprattutto lui ci dice, ma tu sei contento che io sia contento che quello là che per te era disgustoso è ritornato? Provocazione che ci fa. Perché io sono contento, tu sei contento, ci dice.
Comunque che ha un minimo che ragiona, dovrà essere così. Dovrebbe più che contento.
Dovrebbe essere così.
Qualcuno però sempre che magari non fa più di tanto, insomma, di solito quando. E il ritorno di uno dovrà essere sempre bello, dovrà essere una festa, una gioia.
Una gioia per tutti.
Però se viene sempre anche a tanti che dice, mister, che quell'anno vedi i miei amici.
Questo è il
nome. Sì,
ho dato la mia festa.
Il discorso del prima si è altro escluso.
Non dire che non la mia
passione.
Sì, sì,
beh, con tutto sto cercando di mirare, com'era che c'è ancora così tante guerre, tante robe nel mondo?
Perché il cuore dell'uomo fa fatica a lasciarsi attraversare dall'amore di Dio e dalla misericordia, ecco, e quindi c'è ancora tanta durezza nel cuore dell'uomo, tanta durezza, tanta. Chi si lascia incontrare da Dio, l'Oriente per esempio addirittura si riconcilia anche con le bestie feroci, con i serpenti, eccetera. No? Abbiamo degli esempi in cui vedono, sono talmente toccati e sciolti dalla misericordia di Dio per cui tutto è grazia, tutto è dono, non c'è più niente di disgustoso. E dovremmo arrivare a quel che è l'Adamo, no? Che torna in armonia con la natura. E invece noi siamo noi le fiere, pieni di tante durezze dentro nel nostro cuore per cui ci aggrediamo gli uni nei confronti degli altri, dalle forme più piccole alle forme più grandi. Io dico tante volte, confessando qualcuno, ma lo dico a me stesso, dicendo al fratello che viene o la sorella che viene a confessarsi, che magari come la lituera che quell'anno non mia, oppure che delle difficoltà in famiglia che non sono superate, io dico, come possiamo pensare che ci sia la riconciliazione tra palestinesi ed ebrei, oppure tra grandi etnie, eccetera, e scandalizzarsi perché ci sembra possibile, quando noi su piccole cose non vogliamo smuoverci. Perché la durezza del cuore parte da lì, e quindi quelle sono le conseguenze più eclatanti, più evidenti, di difficoltà che tutti ci portiamo dentro, che sono frutto della causa della durezza del nostro cuore.
Vuol dire che questo succede perché noi non riusciamo a cambiare dalle piccole cose.
Perché noi non ci lasciamo trasformare dalla misericordia.
Comunque di conseguenza poi si
riescono. Prossimo incontro. Prossimo incontro o 18 o 25 di ottobre.
25? Va bene 25?
Si può fare un po' prima, un paro o no?
Cambia l'ultima domenica di ottobre, mi pare. Adesso
sono 25. Sì, sì, sì.
Facciamo 3 e mezza.
3 e mezza.
15 e 30 allora?
Va bene.
Grazie,
buon proseguimento.
Grazie.
Ma i trattori che mi mettono. Ma a casa, i trattori che mi mettono.
E orse.